Avanvera, la guida per autostoppisti nella mente di 4 millennial.
Di recente io e Paolo abbiamo avuto la fortuna di concederci una vacanzetta e siamo tornati da Essen. A Essen, oltre ad essere una città molto lontana da raggiungere in macchina, c'è una fiera enorme.
Essen Germania.
Non Essen Savona. Chiaramente
Savona.
Essen è una Essenger.
NS.
Essen è una città a nord-ovest della Germania, particolarmente lontana, sono 900 passa chilometri, dove ogni anno tengono una fiera enorme a livello mondiale sul gioco da tavolo. E questo perché un po' la tematica che io tiro fuori oggi è quella del gioco. Partirei da questo aneddoto. Durante una riunione con alcune delle mie famiglie mi sono permesso di chiedere:
perché sei poligamo o...
Cioè, pensavo io... dicessi politico.
Bello, perché io ho diverse famiglie, pratico questa poligamia hardcore.
E ci sta.
Ogni tot facciamo delle riunioni di condominio. Costa tantissimo. E infatti li alimento a muschi e licheni. Ho dei figli trasparenti e magrissimi. No, diciamo che in una riunione in ambito lavorativo a una dozzina di genitori che erano in riunione mi sono permesso di chiedere: adesso vi faccio una domanda personale, voi giocate? Cioè vi ritagliate mai del tempo per giocare? Non con i vostri figli. E la cosa che un po' mi ha sorpreso davvero è il fatto che alla fine una persona barra due su 12 mi ha risposto senza indugio: certo, assolutamente, certo che sì.
Gli altri lavoravano, giusto?
Gli altri sembravano non capire di che cosa stessi parlando.
Cioè, hai chiesto ai genitori se giocano senza i figli?
Sì.
Ok. Volevi fare tipo io sono stato a Essen.
What the hell?
Chi è il più cool?
Chi è il più figo?
Genitori di che fascia di età, per capire?
Comunque senso... 40-50 anni direi.
Okay.
Vabbè, genitori più su una fascia d'età avanzata.
Più grande, sì. Però non, sì, non dei vecchi.
E il fatto è che poi nella mia piccolo cervellino è partito questo ragionamento. 10-15 anni fa, diciamo che vedevo gli adulti e dicevo: caspita, deve essere veramente una rottura di palle poi crescere. Una volta cresciuto, oltre a tutte le battute che adesso possiamo fare sulla mia crescita, ma io non ho smesso di giocare.
Ah no?
No. Ah no? Ed è una tematica secondo me molto interessante, quella di parlare di gioco. A questo punto, come visto che anche voi siete una delle mie famiglie, vi chiedo: voi giocate?
No.
Camo, quanti anni hai?
Mettiamo
anni
un beep. 32.
Perché giochi ancora? Devi essere un uomo produttivo della società, devi produrre adesso. È finito il tempo per giocare.
Hai ragione, ma io sono incorreggibile su questa cosa, non riesco a non farlo.
Un po' è molto legata alla questione dell'infanzia, secondo me. Naturalmente il gioco, perché vabbè, è uno strumento importante che ha nell'educazione un bambino. E c'è un po' quello stacco tipo: vabbè, ma adesso c'hai 30 anni, ripigliati e smetti di giocare. Forse, non lo so, dal mio punto di vista chiaramente sarebbe un grave errore smettere di giocare, non bisogna mai smettere di giocare. E gli anziani ci insegnano con i loro tornei a burraco e a scopone scientifico e a briscola chiamata, che comunque, e a bocce, qua c'è una tradizione fortissima nelle bocce, che insomma il gioco non ha età, no? Però c'è un po' quello stacco, soprattutto forse sul gioco da tavolo ancora di più, perché i videogiochi sono anche diventati un po' in maniera così, sì. Sono forzati nel mondo degli adulti.
Sì, esatto.
Non è sempre stato così, però
no,
è dieci anni fa, secondo me.
Vabbè, perché alla fine i primi, cioè secondo me lo stacco grosso è stato tipo i ragazzi che avevano l'età giusta quando è uscita la prima PlayStation, quella generazione lì, che è quella degli anni 80, penso, poi più o meno, anche da adulta poi ha cioè non lo vede come qualcosa di strano, secondo me, se qualcuno della loro età gioca con la PlayStation.
Sì,
ancora.
Sì, da quella generazione lì sì, in poi.
Prima è un po' più strano.
Però secondo me non è così scontato, nel senso, secondo me tanti, magari sto dicendo una vaccata, però per quella che è la mia sensazione, veramente tanti che hanno sempre giocato, quando poi mettono su famiglia, cioè lo stacco più che essere di età è di
status,
step, nel senso, finché sei a cazzi tuoi, c'hai la play a casa, così, quando secondo me ti sposi, vai a convivere, fai figli, lì secondo me è lì il momento in cui si tende ad abbandonare, perché non è più una cosa che si confà a quella fase della vita. Ma questa è la mia impressione.
Non lo so, secondo me non cioè più che altro tipo i videogiochi di calcio sono molto sdoganati, e anche i giochi di calcio, cioè se penso anche alla gente che fa il calciomercato, quello è una roba che è super accettata anche per Vero. Gente molto più grande di noi.
E che è un gioco. Certo. Perché bisogna, ogni tanto la gente si dimentica che certe cose sono dei giochi, no? È cioè vero. Dice tipo, no, i videogiochi a me fanno schifo, mai provati coso, e tipo è il campione regionale di Candy Crush.
No, certo.
No, decidiamoci su cosa, cioè nel senso, un po' di attenzione su cosa gioca, cosa no. È inutile attaccare, dire i videogiochi fanno malissimo e poi è la tua app più cliccata sul
poi
telefono.
Poi qui proprio brevissimamente specificherei, noi viviamo anche in un momento storico in cui il gioco ha preso migliaia di forme, quindi oltre al gioco da cortile o al gioco dei soldatini o i mostriciattoli del bambino, al gioco simbolico, poi noi come adulti c'è tutto l'ambito videoludico, c'è l'ambito del gioco da tavolo che ha avuto un po' un'enorme rinascita, soprattutto dopo, penso, tutta quell'ondata di un po' commerciale di programmi a Marcord sugli anni 80, Stranger Things, Big Bang Theory, dove quello che veniva chiamato in maniera spregiativa il nerd lì veniva un po' rivitalizzato. E
dal punto di vista della storia del gioco da tavolo, credo che il boom più grande, per assurdo, sia stato proprio più cresceva internet, più è cominciato a crescere il gioco da tavolo. Più c'è stato un distacco tra le persone e la gente magari ha cominciato a giocare ai videogiochi, più la gente si è resa conto che sì, voleva giocare a dei giochi, ma voleva anche avere quel contatto con degli umani.
Tu noti questa cosa?
Secondo me alla fine il gioco da tavolo è ancora più interessante, perché cioè, c'è sempre stato, insomma, da tempi immemori, da migliaia di anni. Quindi è un po' più chiaro vedere il flusso di persone che c'è stato in un certo periodo. E secondo me, boh, può essere legato. Poi non possiamo fare delle. Si rischiano di fare anche delle. Un'analisi sbagliata, insomma, dei dati. Però, sì, secondo me internet in realtà ha aiutato tantissimo il gioco da tavolo, anche solo nella produzione di giochi da tavolo.
Anche sul finanziamento.
Esatto, per finanziarli.
Anche sul finanziamento. Una cosa molto interessante per quanto riguarda i giochi da tavolo che ho notato io, anche durante la pandemia, cioè dopo la pandemia, in termini di pubblicazione sono fioriti un sacco di metodi e giochi che si possono fare da soli. E questo è stato, da un punto di vista adattivo, chiaramente molto interessante.
Sì, tutti hanno cominciato anche a fare uscire i regolamenti per i giochi che erano già usciti per giocarci da solo, che è un po' triste. Però contemporaneamente non è male giocare a un gioco da tavolo da solo, devo dire la verità. Sembra una roba. Però quando lo fai, poi dici: oh, no, va bene. È come
sì,
giocare a un'app.
Ma anche a un videogioco in single player. Sì, esatto. No, infatti, tornando alla tua domanda se giochiamo o meno, io ad esempio ho sempre giocato a videogiochi, soprattutto molto più PC che console. E quindi per me il gioco in quella dimensione è sempre stato più una cosa individuale in cui io potevo prendere e staccare, nel senso, io non una cosa di cui discutevamo ad esempio con Paolo, che invece è un grandissimo fruitore di multiplayer, è che io non gioco multiplayer, ma semplicemente perché non mi interessa quel tipo di esperienza collettiva quando gioco, cioè per me è un momento di stacco per stare a cazzi miei, e quindi mi piacerebbe anche capire poi da parte tua invece cos'è che invece cerchi in un videogioco, in un gioco, diciamo, multiplayer, ma che non deve essere per forza
che generi di videogiochi preferisci tu, Fabio?
Dipende, nel senso, sono sempre stati, chiaramente io sono cresciuto con i vari Barbie.
Barbie quello che gira la ruota, che devi vestirla?
No.
Barbie gira la moda?
Non so di cosa stai parlando.
Scusa, oh, ti
so solo che c'è un Barbie che mi hanno detto che è, cioè tipo in realtà è solo un filmato. In cui, cioè, sostanzialmente non decidi niente, ma sono solo filmati uno in fila all'altro e tu ti muovi ogni tanto.
Bello,
bello, bello,
bello.
No, io sono venuto su con i vari Civilization, Age of Empire, eccetera, quelli
gestionali, strategici.
Esatto.
Quindi poi giochi dove devi gestire e creare delle civiltà.
Sì, quindi anche molto, immagino, di evasione, come dire, un tipo di giochi di calcio non me ne ha mai fregato un cazzo, i giochi di sport in generale. Però tipo ad esempio anche tutti gli FPS, quindi i vari Call of Duty, Battlefield, eccetera, più invece immediati, quelli ci ho sempre giocato. Però ad esempio se io penso ai ricordi che leggo a quando ero più piccolo che giocavo, cioè anziché non quando giocavo io, perché uno dei ricordi che ho ad esempio è vedere mio cugino che veniva da noi perché non avevano il computer e giocava a un'edizione di Civilization e passava i pomeriggi, e per me star lì a guardarlo, cioè
era... lo guardavi giocare a Civilization?
Sì.
Mamma mia,
però era una forma di
Civilization è diventato lento. Così pacato secondo me per quello.
Vabbè, ma in realtà anch'io, cioè io ho lo stessa cosa, ma con lui che era più grande, nel senso, cioè ma guardavo però lui giocare
alla
tanto.
Fine se pensi poi cosa è successo con Twitch, è quello, è gente che guarda
no, ma guardare giocare era il classico poi degli anni, dei nostri anni, insomma, di gente nata negli anni 90, cioè l'idea del scambiarsi il manettino quando muori o cosa, sì, esatto. Si guardava sempre a giocare qualcuno, non è che c'erano 5 PlayStation, no?
Io generalmente guardavo tantissimo,
siamo guardava spesso.
No, e l'altro ricordo che ho, che quindi non so se a livello inconscio mi ha sempre fatto demonizzare meno poi il continuare a usare i videogiochi, è che io uno dei primissimi ricordi di infanzia che ho è che nella nostra casa vecchia, nel senso che amo, il computer era in camera mia di mio fratello, e io ricordo
anch'io
che vedevo mio padre giocare le notti, perché era l'unico momento in cui poteva giocare senza avere nessuno tra le palle, fondamentalmente, anche perché poi chiaramente lavorava tutto il giorno, con dei vari giochi che c'erano all'epoca.
X-Men.
Esatto.
Wow.
E niente, e quindi per me, cioè poi ripensandoci, era normale vedere comunque un padre di famiglia avere la sua vita, però potersi concedere anche questi momenti, anche perché poi se ci penso, quando lo vedevo giocare era più giovane di me adesso, perché alla fine cioè è diventato padre a 27 anni tipo, quindi ci sta anche che ci giocasse.
Pazzo.
Però secondo me non era comunissimo, almeno in quel periodo. Bisogna, a parte che la diffusione dei PC, e soprattutto un PC che potessi usare per scopi di insomma di intrattenimento e di cose. Non so se i vostri genitori avevano questa para di non installare il videogioco perché mi ingolfi il computer. C'era questa idea che il gioco avrebbe rallentato qualsiasi processo.
No, anzi, PC. Mio papà sapeva anche craccare i giochi.
Pensa a te.
Arrestato.
Però e poi hai smesso per un po'?
No, lui no, in realtà
non ho mai. Allora, ho smesso per alcuni anni quando ero via e avevo un portatile e basta. No. Nel senso, non avendo il fisso non potevo giocare per forza di cose. Però non c'è mai stato un momento di rigetto, come dire.
Io ho avuto un momento di rigetto forte, sì. È una cosa al quale penso, ho realizzato dopo un po' di tempo, in realtà non ci avevo neanche mai pensato seriamente, ma un giorno mi sono reso conto che c'era una fase della mia vita, dalla fine del liceo, anzi anche da metà del liceo in realtà, fino agli anni prima e seconda università, nel quale davvero non ho giocato a niente, perché non me lo concedevo in pratica, cioè... Un po' forse mi prendevo semplicemente troppo sul serio per dire no, non vale la pena fare questa... Mi sembrava buttare nel cesso il tempo ed ero molto ansioso, no, del tempo che stava passando, mi sembrava di dover far tutto, no? Era un po' una fase esplosiva. E ho smesso proprio di giocare, e quando ho ritrovato il gioco, grazie a una persona, ho ricominciato a giocare un po' più spinto e ho ritrovato un piacere che mi mancava tanti, che faceva parte proprio della mia natura, proprio è stata una roba. E il videogioco, sì, dicevi tu prima della parte del single player, io ho tutto il contrario, anzi per me è proprio un'attività sociale. Non penso che non sono, non so quante, mi viene da dire che non ho mai finito un single player in vita mia, ma ho giocato a davvero tantissimo videogiochi e per me è proprio un'attività quasi sociale, forse data anche la mia socialità molto spenta, molto assente, colmavo molto in quella maniera un sacco di persone, un sacco di partecipazione attiva in multiplayer, chiacchierate online per delle serate eccetera. Per me sì, il videogioco è sempre rimasto in quello spettro lì. Comunque non ho mai avuto videogiochi nel quale sono proprio stato, vabbè, poi ne ho giocati davvero tanti, quindi anche di single Chiaro. player, però soprattutto multiplayer.
Per me invece pensa che, cioè, nell'accezione poi di gioco, il videogioco, nonostante io ne sia interessato, però così come da bimbo, da ragazzino, probabilmente complice anche il fatto che forse sono nato nel 1926 e non nel 90, ho sempre preferito un po' tutta la dimensione analogica.
Cioè però che... tiravi i sassi ai treni, no?
Tiravi i sassi ai treni nel videogioco.
No, tiravi i sassi... giocavate con le biglie contro il muro. Le biglie contro il muro.
Però no, come una volta ti dicevo, no, Fabio, che comunque io mettermi a giocare da sola i videogiochi non mi viene praticamente quasi mai. La cosa che mi piace fare è come quando magari ci troviamo e facciamo insieme nella stessa stanza, giochiamo allo stesso gioco, cioè... Che poi l'ultimo che abbiamo fatto era, più che giocare a un videogioco, era leggere un libro tutti e tre, perché era un gioco testuale che non finiva.
Sì, io, Fabio e Cam abbiamo questa strana incontri settimanali nel quale ci troviamo per giocare a un videogioco tutti insieme, ma un videogioco single player tutti insieme. E sì, che sono tendenzialmente o storie o giochi molto, insomma, che non è importante essere attivi
per reattività, esatto, eccetera.
Quindi sì, ci piace fare questa cosa, una tradizione che avevamo anche
da ragazzini che abbiamo conservato o che abbiamo ripreso, più che conservato. Un'altra, cioè, più del videogioco, a me invece piace moltissimo il gioco da tavolo, ma non tanto il gioco, la tematica in sé, perché a me va bene più o meno tutto, quanto invece
di fantasy medievale.
Sì, basta che sia medievale e fantasy tutto.
Allora, se ci sono dei draghi va benissimo, io non mi tiro indietro. Però qualsiasi tipo di tematica, purché poi ci sia una dimensione sociale del giocare. Non è un caso se poi tutte le più grandi aziende nei loro antri segreti fanno formazione con roleplay, certo, che è il gioco di ruolo e tutta un'altra, e tutte delle tecniche che comunque vedono protagonista questa pratica.
Ma posso dire che nel gioco, anche un'altra parte del gioco che la gente si dimentica, a me piace il calcetto balilla, capito? Mi piace, certo, il biliardo, mi piace
il subbuteo. Ma chi ce l'ha il subbuteo, tra l'altro?
No, io, ma non ho il campo. Informiamoci. Che voglio, sì, di giocarci.
Segnalo, che poi quando riascoltiamo.
Quelle attività in realtà, che sono anche le classiche attività da bar o il gioco da bar, eccetera, a me piacciono veramente in qualsiasi forma. Effettivamente non c'è, sebbene il videogioco sia stata quello che ho avuto di più nella mia vita, era semplicemente la maniera più comoda per farlo, no? Cioè, è la maniera più automatica che hai, senza, anche se sei da solo, di beccare della gente e giocare a qualcosa insieme.
Ma secondo te è anche una dimensione di... cioè, ti piace così tanto perché è anche una dimensione di sfida, ma più con te stesso... Che competizione, dico.
A me piace tantissimo competitivo. A me piace quando c'è qualcosa da perderci. Quando la difficoltà, quando c'è la difficoltà al massimo ed è impossibile e dopo 130 tentativi ce la fai, quello mi piace.
Perché secondo me sto tratto, ad esempio, ho un flash, non so se era un video di quando voi eravate in Interrail o qualche capodanno, di te che dal niente c'era una serie di pali in terra e hai detto adesso li parto e li salto, cioè cerco di saltare su tutti uno dopo l'altro, e ti sei inventato alla fine un gioco, una sfida con te stesso su come farlo.
Sempre fatto.
E cioè secondo me è un tratto tuo, sì, questo che poi si riflette stratanto nella questione dei videogiochi.
Io ho inventato tantissimi giochi, ragazzi, tantissimi giochi nella mia vita. Di tanti ricordo il nome, di altri purtroppo non ricordo neanche bene le regole, cosa mi ricordo che ne avevamo giocato per un po', però inventavamo proprio i giochi proprio sempre, era una tradizione proprio.
Beh, non so chi sia, forse avete un brevetto in comune.
Sì,
no?
Sì, io sì. Dario sì.
Vogliamo
a chi dice che io non gioco a niente, ecco, ho perché... persino inventato.
Perché esatto, partiamo da questo presupposto, noi facciamo due maroni enormi a Dario sul fatto di dire dai prova questa roba, gioca con noi, fai qua, ma tendenzialmente te il gioco da tavolo non te ne frega niente.
Ma non mi piace un po' l'ansia sociale, la pressure che si crea intorno al adesso dobbiamo giocare tutti al gioco da tavolo, quella roba lì è una roba che proprio a me mi fa passare la voglia. E tant'è che ormai le persone che mi conoscono davvero sanno che tendenzialmente se c'ho voglia di giocare lo dico io, ma se no, se è una festa, ci sono delle persone, non me lo chiedono, danno per scontato che io non giochi. Ma non è, cioè a me, non è che non mi piace in realtà, dipende cos'è, perché non ha senso dire non mi piace il gioco da tavolo, non mi piace quell'aspetto lì del gioco da tavolo, non mi piace sempre per il mio discorso dell'ansia di prendere impegni futuri troppo vincolanti, cioè non c'ho voglia di iniziare un gioco da tavolo.
Sì, e doverlo finire, perché è la regola numero uno sociale, cioè, del gioco,
esatto,
da tavolo. Se
non c'ho voglia di essere quella persona
sì,
lì,
sì,
non,
che se ne
perché
va,
so che fa schifo se lo vivi dall'altra parte.
E se sei uno che comincia i giochi e se ne va, e io ne conosco uno che ascolta questo podcast,
e ne conosciamo uno,
io ne conosco uno che ascolta questo podcast, mannaggia te. Mannaggia te.
E mentre per i videogiochi è tanto che non ci gioco, ma in realtà io ho smesso perché stavo giocando troppo. Mi ricordo proprio esattamente una sera che sono andato a dormire e non riuscivo a dormire perché chiudevo gli occhi e rivedevo solo in continuazione il videogioco e non ho dormito per una notte e da lì ho smesso.
Che videogioco?
Need for Speed Underground.
Che non consigliamo a nessuno, eh. Need for Speed non giocateci,
no,
perché
forse
non riuscite a dormire.
Carbon già.
Vabbè, comunque sì, è vero, mi ricordo.
Troppi neon.
Non lo so, però... Cioè, ci passavo le giornate. Probabilmente una cosa che riprenderò. Spero di non
ricadere.
No, sì, seriamente.
Hai paura della dipendenza? Sì, ci sta.
Ma sì, perché so che sono molto incline a quella roba lì. E...
Beh, c'è un discorso legato alla dipendenza.
Sì, comunque,
molto...
esatto. Riprendendo sia quello che dicevi tu sullo smettere, eccetera, e soprattutto su quello che tu Paul dicevi del non me lo concedevo in quella fase della tua vita, io comunque è una cosa che tuttora continuo a pensarci, non ogni volta che gioco ma quasi, nel senso se io mi accorgo che voglio giocarci un'ora e poi quell'ora non è mai un'ora perché diventano
impossibile,
no, due turni, sì, sono passate quattro ore,
due turni. Sì, è mattina, io
esatto.
Ho visto una volta, ho fatto mattina con Civilization, proprio sentito gli uccellini, ho detto
sì, stento a crederci,
mi sono dimenticato di andare,
esatto,
a dormire.
Mediamente i giochi a cui gioco io sono così, nel senso che proprio quelli che ti passa il tempo e non te ne rendi conto, e quindi essendo sempre anch'io una persona che ancora oggi, soprattutto i giorni in cui sto lavorando, io parto la mattina col mio bigliettino e mi scrivo tutte le cose che devo fare durante il giorno.
Mamma
lavorativamente
mia,
con il
odio.
Breakdown con cioè, il breakdown
odio.
In mezz'ore. Che
ti
poi
odio.
Non rispetto mai, però cioè, la mia pressa è quella, no? Di riuscire a far tutto nei tempi, ma sempre quando poi mi metto a giocare e quella cosa lì non riesco a controllarla perché non riesco mai a stare nei tempi, ogni volta che quindi io chiudo è sempre un ma che cazzo sto facendo, ma butto via troppo tempo, ma forse devo smettere perché vedo che non riesco a controllarla, potevo leggere un libro ed informarmi, potevo vedere un documento, cioè tutte quelle cose che nella cultura nostra sono più importanti del gioco,
del
perché
gioco.
Magari non ti dà niente. Ma che in parte io non so neanche, cioè sono anche d'accordo che sia vero che spendere così tante ore non abbia senso. Non sono uno di quelli che dice videogiochi e libri sono la stessa cosa, non, secondo me non è vero. Però è una cosa con cui ci faccio tutti i giorni i conti e è un po' come se ci fossero due parti che tirano. E intanto sto continuando a giocare, però ci sono stati periodi in cui finivo videogiochi abbastanza hardcore come numero di ore, che dicevo ok, adesso per un po' non apro nient'altro. Non lo so, è appunto, è un tema quello sulla dipendenza che...
Sì, però io non l'ho mai, nel senso, io ho smesso di giocare perché ho avuto un effetto fisico, sbatti, cioè nel senso un effetto... Sì. Non ho mai pensato che il motivo per cui smettevo di giocare era che stavo perdendo tempo. Mm-hmm. Poi io ho sempre avuto un'altra grossa passione che mi ha occupato tantissimo tempo e che per me è comunque un'attività ricreativa.
Certo.
Perché comunque nella musica quella parte, la parte del gioco, secondo me comunque c'è.
Beh, in inglese è sì, lo stesso, sì. È lo stesso termine.
Ma lei ha poi studiato l'inglese allora?
Ma poi ho fatto un gioco.
Secondo me ancora di più come lo fa Dario, cioè spippolare è proprio giocare freestyle, è proprio,
sì,
è proprio palesemente un gioco.
Spieghiamo però che cosa fa Dario. Visto dai nostri occhi, non dagli occhi di Dario. Ha dei macchinari
dei macchinari
tipo telegrafo
con dei pulsanti anche. Diciamo, e ogni tanto dei tasti,
fili che escono di vapore,
ingranaggi
che escono, sono quelli di Dani,
grossi alimentatori anche, ho visto io.
Sì, cose colorate che se le schiacci succedono altre cose,
cavi sottilissimi, ho visto.
Quello è sempre Dani, io sono
sì, è vero, digitale.
No, sì, vabbè, cioè tutta la parte di sintetizzatori, così secondo me è una parte ludica molto forte, tant'è che anche adesso, cioè da quel punto di vista, stanno facendo tanti sintetizzatori che sono giocattoli per bambini, per dare un primo approccio anche come musica elettronica. E vabbè, noi stessi, cioè con Paolo, Dani, Tritz, avevamo fatto un laboratorio per bambini in cui facevano, in cui si suonavano gli strumenti.
Molto bello, dovremmo
anche
fare
musica elettronica.
Era bello, era andato molto bene.
E, quindi, boh. Cioè quella componente lì, secondo me, non è che non gioco, semplicemente
la declini,
gioco a cose diverse.
La cosa bella che avevamo fatto noi, che la rendeva secondo me ancora più figo, sì, è che poi è uscito il disco fatto dai bambini.
Strabello.
Cioè siamo proprio usciti col disco.
Figata.
Allora è stato divertente fare l'uscita del disco.
Il lancio.
L'EP proprio, era un EP. Sì, era. Io devo dire che sulla dipendenza, che l'ho avuta e ce l'ho, mi sono tranquillo. Allora, c'è stato un momento nel quale mi sono arreso, nel quale me lo sono dato, come se fosse un po' un bivio che ho avuto, okay, nella mia vita, nel quale ho deciso che quella era una dipendenza che ci poteva stare nella mia vita.
Okay.
Era come, era una sorta di è stato un primo passo, veramente un passaggio importante dal punto di vista del mio percorso in terapia, perché è stato proprio un momento nel quale ho detto te, questa roba me la posso anche concedere, e in qualche modo era un atto d'amore verso quello che stavo facendo, quindi è stata una cosa importante. Senza dubbio la dipendenza nei videogiochi è presentissima, soprattutto perché tanti meccanismi, e chi vende un videogioco vuole anche creare dipendenza in chi lo gioca, quindi quello è stato il passaggio più problematico, probabilmente, quando hanno cominciato a costruire qualcosa di veramente
addictive,
esatto.
Invece io purtroppo di indole non proprio quel meccanismo lì, è lo stesso meccanismo che a me frena in partenza, e quindi che cioè come se avessi una soglia di saturazione molto veloce, o anche per esempio in giochi dove sono tutti gratis, magari c'è il gioco delle Magic, no?
Okay.
Allora per due giorni ci vado totalmente fuori di testa, e al terzo giorno, perché loro chiaramente te lo danno gratis, ma tu devi macinare un quantitativo di ore per ottenere delle cose che è inumano, cioè nel senso che dovresti giocarci tutto il giorno. in quel momento lì generalmente io mi fermo, stoppo. Il gioco da tavolo non ti dà la stessa...
No. Beh, ma anche perché è difficile, è che tu hai tanto...
di possibilità.
Sì, esatto. Cioè, nel senso, non è che ci devi puoi giocare sempre quando vuoi al gioco da tavolo.
Sì, anche se... è vero, hai ragione. Anche se hanno inventato poi le modalità in solitario, anche se comunque con internet ci puoi giocare...
Certo.
Diciamo, tutti collegati... È proprio...
Però già che non sei più solo tu.
Esatto, non sei più solo tu che decidi i tempi. È proprio un patto sociale ed è molto interessante. Poi capitano le volte che tipo dopo 7-8 ore diciamo forse è il caso di fare la cena, che cosa ne dite?
E quello però... sì, vabbè, però quella non è addiction. Quella è piacere di giocare,
sì, sei
immersione
dentro.
Immersione,
cioè, secondo me un altro tema che stava uscendo appunto è quello del... il gioco per l'apprendimento, che è un altro tema che probabilmente quando eravamo più giovani noi a livello mainstream, diciamo nelle famiglie, non c'era così tanto, o solo in determinate famiglie.
Allora, nella famiglia di sinistra, nel quale io forse io sono cresciuto, forse no, valutate voi. C'era molto in realtà l'idea. Almeno nella mia famiglia c'era molto l'idea del far giocare, farmi giocare. I miei mi hanno fatto giocare di brutto, secondo me questo mi ha dato una...
Ma i videogiochi, altri giochi?
No, i videogiochi no, erano un nemico.
Ok.
Erano una roba... No, il videogioco no, chissà per quale motivo poi.
Videogioco di destra.
Videogioco un po' di destra, sì. Sì.
Perché c'era la violenza e la violenza non piaceva alle mamme di sinistra.
Sì, ma poi non è...
Siamo tornati alla puntata numero uno. Esatto. Un balzo.
Forse non c'era... Poi non è che ci fosse la violenza nei videogiochi a cui giocavo.
Ma in realtà guarda che se ci pensi dai primi giochi a cui hai giocato... Cioè Tekken...
No, dico in quelli che poi effettivamente giocavo da bambino a bambino... Ma comunque loro sapevano che poteva esserci.
Sì, però secondo
perché
me
aveva letto su
esatto,
sulla
perché
Repubblica.
Poi chiaramente la cosa la cosa che usciva dai videogiochi erano solo quelli violenti, probabilmente. Io mi ricordo che mia mamma mi aveva sgridato perché giocavamo a Carmageddon.
Ci stavo per tirare fuori lo stesso titolo.
Allora, che era il primo gioco dove potevi investire la gente quando andava in giro in macchina.
E cadeva in pezzi la gente, cioè
sì,
erano
delle
poligoni scomposti.
Sì, poi parliamo di pixel, sì, esatto. Non immaginatevi delle
c'era
robe.
Anche la mod... Cioè la modifica dove potevi mettere a tutti i passanti la faccia di Britney Spears.
Che peccato. Leave Britney alone.
Però sì, questo mi ricordo che c'era... Cioè le uniche volte...
Vedi,
per
quello
cui...
quello è il gioco sì. Che ci ha fottuto tu. Non ci ha permesso di giocare da bambini.
Eh sì, erano quelle robe che arrivavano in TV a una certa. Cioè mia mamma non mi ha mai proibito, detto quasi niente, tranne quella roba lì e quando ascoltavo Marilyn Manson.
No,
che vabbè, Marilyn Manson
sapeva.
Si guidava Carmageddon.
È stato, stato l'11 settembre Marilyn Manson. E il Boston Bombings anche parlato Marilyn Manson
e South Park all'epoca
e South Park sì
anche South Park sì anche
i Simpsons
non
sì South Park
per quando l'ho recuperato
no esatto quello
l'ho consigliato ai miei
esatto cioè South Park era una di quelle dimensioni che invece aveva un potenziale educativo altissimo
sì,
se preso nel modo giusto
super cioè super di sinistra progressista
sì assolutamente
però bannata a priori perché dicevano cazzo
perché probabilmente era su Italia 1 a una certa cioè
sì ma poi c'era stata la polemica cioè nel senso mi ricordo che quando andava l'avevano c'era loro che dicevano sì noi l'abbiamo ripulito adesso lo mettiamo
ma io mi ricordo che anche i Simpson comunque nel primo periodo non erano visti bene poi quando si è capito che erano
no da noi no in famiglia
comunque i miei non mi facevano vedere Power Rangers e quest'anno chissà per quale motivo io mi sono fatto un po' di rewatch. Sono guardato 3-4 episodi che comunque non male Power Rangers ve lo consiglio soprattutto quello giapponese che va ancora in onda
che era, andava
Super
su Super
Sentai si chiama no mai andato in onda in Italia
appunto comunque tornando alla questione giochi che poi possono insegnare
educazione.
Qualcosa
certo
non lo so adesso ad esempio sto vedendo un movimento vero e proprio proprio pedagogico come dire quello di un po' di gamificare un tot di robe
sì, però allo stesso tempo se ci pensi lo sport è sempre stato visto come educativo e è un gioco.
Sì, sì,
certo che è un gioco.
Certo, infatti gioco. Non ha senso.
Sì, sì, esatto.
Però ad esempio anche dalle cose più stupide, cioè io mi ricordo appunto il primo videogioco che ho giocato, Civilization, era in inglese. Io le prime cose in inglese le ho imparate
io.
Così.
Age of Empire mi ha insegnato un sacco di termini.
Cioè io le basi di inglese le ho imparate così. Cioè,
sì, sì, poi sapevi delle cose stranissime,
sì,
in inglese,
sì,
che
storia,
ma perché lo sai?
Sì, le interrogazioni in storia di quarta elementare tipo... erano dominate da Age of Empire.
Sì, per forza.
Tribunale.
Esatto, che sai come si dice tribunale, però non sai come si dice tavolo, capito?
Esatto.
Allora, sull'educazione io non voglio essere, secondo me ci deve essere un grande controllo sull'infanzia nei videogiochi, perché il problema è molto più ampio di quanto eravamo piccoli noi, tra l'altro. Già quando eravamo piccoli noi, secondo me alcune cose avevano senso.
Beh, ma senso... anche perché ricopre anche solo temporalmente una fetta molto più grossa rispetto a quello al nostro.
È quello che vedono, è quello che vivono i ragazzini per la maggior parte adesso. Cioè il videogioco ha un ruolo importantissimo, soprattutto il tuo avatar, la percezione del mondo alla fine è molto attraverso schermi, quindi insomma diventa molto importante quel tuo, quindi secondo me è comunque da tenere controllata. Detto questo, chi non lascia videogiocare un bambino, secondo me, è fermo al 1920. Cioè, nel senso, non farglielo fare proprio a priori è una follia ora. Perché
è come qualsiasi cosa, le nuove tecnologie. Poi, oltre al videogame, nell'educativa esiste tutta una corrente di gioco di ruolo, di cui, vabbè, abbiamo parlato molto poco.
Sì, ripetiamola questa cosa. I giochi di ruolo nelle scuole sarebbe super importante.
Assolutamente. Ecco,
vabbè, non so se c'è un ministro
siamo ascolto.
Franceschini, che sei ancora tu.
Che sei ancora tu.
E sarai tu anche con la Meloni.
Perché è lui che.
Perché lui è da sempre il miglior amico della Meloni.
E da sempre ci bloccherà le paleoliche. Lui in difesa. Però il gioco di ruolo, vabbè, è assolutamente impiegato, così come il gioco da tavolo. Cioè tu vedi, adesso ti porto un esempio concretissimo: a Essen c'erano stuoie di stand poi dedicati alla didattica, all'educativa, e ci tratti qualsiasi tipo di tema, cioè dal cambiamento climatico, quindi... Mm-hmm. C'erano dei giochi dove devi raccogliere tot CO2.
Beh, quest'anno era praticamente il tema vincente, cioè la fiera era piena zeppa di giochi sul cambiamento, ma proprio piena zeppa
di giochi.
A
livello sicuramente naturalistico, cioè
abbiamo presi anche due, tra l'altro, adesso che ci penso. Beh, non solo però per il tema, per parlare di tematiche, secondo me.
No, anche per allenare alla logica e... alle dinamiche sociali, nel senso al rispetto del turno, all'idea di interazione di un gruppo. Comunque giocare ti fa maturare, ti porta delle competenze prosociali.
Tra l'altro, appunto, proprio su questo tema parlavo ieri con la mia compagna, che sta facendo alcuni corsi nelle scuole, con una sua collega che va nelle scuole medie superiori da 20 anni, 30 anni, e quello che questa sua collega le diceva era proprio che tutti questi elementi di saper agire in un contesto sociale, quindi in cui non sei solo tu, si stanno perdendo tantissimo tra i più giovani. Tutta questa questione di saper stare in un gruppo, saper accettare le idee dell'altro, cioè, ci sarebbe bisogno di un mega lavoro sulle nuove generazioni, su questi temi.
Beh, ma anche perché, allora, oggettivamente, secondo me, come possono essere uno strumento super educativo, allo stesso modo possono anche essere super diseducativi a
sì,
una
perché
certa
sono
età.
Forti,
esatto,
perché arrivano,
cioè, perché
al
c'è
punto.
Bisogno devono di essere sì, sì. Bisogna seguirli durante questa cosa, nel senso devono imparare man mano come qualsiasi roba. Poi sul fatto che non lo so, sul fatto che le nuove generazioni abbiano problemi più grossi, ma non lo so, non sono così convinto io. Nel senso che non so quanti anni ha questa persona, ma se va nelle scuole da 20 anni, mi sembra altrettanto probabile che quella persona non capisca le dinamiche di gruppo che ci sono adesso e che semplicemente non riconosca certe robe diverse.
Allora, sicuramente è un'opinione e,
no no, chiaro,
e poi alcune dinamiche sono talmente multivariate che è davvero difficile poi averne una comprensione specifica. È vero che si può dire per sommi capi che un po' i figli della pandemia e quindi tutti quei bambini che alle elementari hanno fatto i primi 2 anni, 3 anni chiusi in casa, chiaramente, ma non perché, cioè, hanno avuto molto meno tempo di esperire una vita scolastica, no, certo, e quindi devi recuperare del lavoro.
Cioè, certo. Secondo me penso sia abbastanza oggettivo dire che in generale le generazioni più giovani stanno più da sole, cioè passano più tempo da sole. Anche se calcoliamo il tempo che passano online connesse con altre persone, lì tra l'altro è un tipo di socialità diversa che non sempre ti porta a avere un
sì, può essere, cioè, problematica.
Può sostituire, ma fino in parte. Sì, sì, sì. Quindi secondo me, cioè, è abbastanza oggettivo dire certe cose si stanno perdendo, perché è così. Cioè,
mi viene da dire che ci sta, nel senso si perdono. Cioè, nel senso, perché fanno parte della loro nuova... Perché fanno parte di un'epoca diversa, c'è poco da fare. Non è paragonabile all'infanzia che abbiamo avuto noi. È ovvio che crescano con i media del loro tempo e il...
Sì, nel senso, non... Stanno imparando cose diverse. Non so se sono migliori o peggiori, lo vedremo. Nel senso, non è che dico... Cioè, per dirti...
Cioè la televisione gli manca, è assente, esatto. Non esiste la televisione, se ci pensi. Quello tutto... un po' caratterizza, cioè, insomma, deve aver caratterizzato la nostra infanzia. Cioè, è difficile che qualcuno scampasse alla televisione, a essere mollato davanti alla televisione. Quella cosa manca ai ragazzini, anche se chiaramente come media, insomma come medium, più che altro proprio li mettono avanti, magari mettono Netflix coso, però è una cosa molto diversa. Chiaro, secondo me mettere la gente diverso avanti a un cartone animato che va avanti.
Beh, ma anche perché, cioè, anche solo il fatto che come dinamica noi tutti, per dire, cioè guardavi tutti le stesse cose bene o male.
Sì, è vero.
Adesso non è più così, perché puoi scegliere da quando hai 2 anni, sì, cosa guardarti.
E banalmente dovevi aspettare, nel senso, dopo il TG c'erano un quarto d'ora, 20 minuti di cartoni, no? E lì non era on demand, quindi schiaccio, pigio, parte tutto.
Sì.
Di contro è interessante secondo me notare come, sì, è oggettivo dire che comunque le nuove generazioni possono essere in una, mettiamola così, dai, prima parte dello sviluppo molto più da sole, per quanto sole, diciamo, nel senso anche fisico. È interessante notare come in questo periodo il mercato del gioco da tavolo, che è poi la componente di gioco più sociale, stia iperfiorendo. Quindi vuol dire che comunque c'è una richiesta di mercato, che le persone, certo, giocano o tornano a giocare.
E poi anche 2 estati fa abbiamo fatto un laboratorio in CRE.
Ah, sì.
Ed era l'estate dopo il primo lockdown in un paese della provincia di Brescia, sì, l'abbiamo fatto, e vabbè, questo ragazzo ci ha detto che comunque il modo in cui dopo le lezioni a didattica a distanza loro si sentivano non era su Zoom e facevano la chiacchierata, era tutta la classe gioca a Call of Duty.
Mm-hmm. Tutti si beccavano, giocano. Tutti giocavano lo stesso gioco. Call of Duty deve essere stata una roba mi ricordo che infatti in quel periodo era proprio esploso.
Vabbè, un po' più
l'uscita durante la pandemia, cosa faceva sì che era la piazza dove si ritrovavano i ragazzi.
Però
che erano tutti scazzatissimi, perché poi erano ragazzi di provincia con le moto, no, con, esatto, le cose, cioè, nel senso, non erano ragazzi
da quel
liceo.
Punto di vista, poi loro hanno totalmente recuperato quella parte, cioè, nel senso, l'estate lì poi il tipo tutte le sere era in giro con la sua compagnia, infatti, di 20 persone. Ecco, secondo me da quel punto di vista poi c'è un grosso scarto città grossa provincia, come sempre.
Va bene,
buon gioco a tutti.
E voi a cosa giocate?
Però rispondetevi così.
No, non scriveteci
da soli.
Non rispondete a questo. Non scriveteci.
È un gioco.
Dovete solo
gioco
rispondervi
questo,
pensandoci. Ah, gioco a questo. Basta, non ci interessa.
Ciao.
Ciao, grazie, alla prossima.